te per parlare di una lezione piuttosto speciale che terrai dopodomani, giovedì 31 gennaio. E alle ore 17 c'è un'assemblea pubblica in Viale del Caravaggio, dove si trova l'occupazione abitativa che ha avuto come dire, qualche problema nel corso degli ultimi tempi, con le consuete richieste di sgombero e di messa in strada delle persone che lì ci abitano. Ci sarà questa assemblea alle 17. Prima dell'assemblea però ci sarai tu che, giustamente, essendo l'occupazione in Viale del Caravaggio, farai una lezione sulla vita e le opere di Michelangelo Merisi, appunto il Caravaggio, che, diciamo, prima di metterci in contatto con te, è forse dei tantissimi artisti che sono girati su questa nostra città, forse uno di quelli che meglio ha reso nelle sue opere lo spirito della città, non credi?
Sì, secondo me sì. Ora, il primo, devo dire che lezione è troppo solenne per le quattro chiacchiere che faremo insieme. Cioè, è una cosa, non è che sarò io che parlo e basta. Spero che intervengano tutti. Perché? Perché si parlerà di un periodo e di un uomo da cui ci separa solo una dimensione fra tutte quelle che esistono, che è il tempo. Poi le circostanze, il contorno, il contesto è molto reale e, ahimè, molto attuale. Quello di un uomo giovane che si accorge di vivere in un mondo che non è fatto per gli esseri umani e che si allea, che trova fraternità, amore, affetto proprio fra gli ultimi. E il titolo delle quattro chiacchiere che faremo insieme, che daremo lì per lì, sarà La bellezza degli ultimi, delle persone che non possono fare a meno della bellezza. Parleremo di Annina, per cui di Annina, di Maddalena, di Fillide, quelle donne per cui Caravaggio ha ucciso. Ecco, di certo sulla sua vita si può dire che ha ucciso, e ha ucciso per difendere quelle donne che vengono ancora ora vendute e comprate. E parleremo di Annina, che è stata portata a Roma su un carro coperto ed è stata venduta a 13 anni. Allora era legale, tutto quanto legale. E parleremo di Maddalena, che mentre Annina ha attraversato la sua vita breve, come in trance, perché non si è rassegnata mai a questa sorte orribile, Maddalena ha tentato di uscirne, e bisogna dire che il pittore ha tentato in tutti i modi di mettersi con loro e anche ha ucciso proprio il rappresentante del racket delle donne comprate e vendute, e passa per irascibile, per uno che ha ucciso per la pallacorda. No, ha ucciso in via della pallacorda, e ha ucciso in un duello tra lui e appunto il rappresentante del racket. E chiaramente lui ha perso, ha ucciso questo qui, però è stato aggredito subito da tutti i giovani e i meno giovani romani maschi che erano per questo racket. Allora chi lo salva dal linciaggio è, anche questo, una figura bellissima. È un soldato di Ventura che aveva combattuto in tutto il mondo dell'epoca e che per difenderlo si fa uccidere. per difenderlo e permettere che lui scappi. Caravaggio è ferito in testa, ha tutto il sangue che gli impedisce di pensare, è intontito per il colpo avuto e lui gli urla continuamente: scappa, scappa, e tiene testa a tutta questa canea, al verminaio che subito si è raccolto e si fa uccidere per lui. Il chirurgo che lo curerà poi dirà: per la miseria, è un uomo che sa combattere, che si è coperto il cuore fino all'ultimo, ma tutti gli altri organi sono feriti. Cioè, beh, forse mi sono fatto un po' prendere, beh, però ecco, di un uomo. Poi anche questa sua accusa di omosessualità, per noi non è una accusa, ma fino a qualche anno fa, non molti, in Inghilterra si andava in carcere. Ecco, e perché questa accusa? Un uomo che aveva delle amiche così belle, di cui potevano essere tutti utilizzatori finali, come si dice ora, e non approfittava. Quindi, come si dice a Roma, un frocio. Non lo era. Era solo un uomo che ha raccolto intorno a sé un vortice di affetti di uomini, di donne, e bisogna dire che nessuno di loro arriva a 40 anni, sia uomini che donne, muoiono tutti prima di raggiungere i 40 anni.
Che poi sono...
Quindi, devo dire, è un uomo molto vicino a noi. E ci separa solo una dimensione, il tempo.
Che poi sono tutti i personaggi che ritroviamo nelle sue opere, questi di cui ci hai appena parlato.
Che sono i personaggi che ritroviamo nelle sue opere. Per esempio, quando io scelsi di vivere a Roma moltissimi anni fa, rimanevo a guardare le signore romane, quelle dei mercati romani che allora erano ancora in centro, per esempio dalle parti delle più belle piazze romane, che andavano a pregare davanti a Maddalena, una donna comprata e venduta che Caravaggio ha rappresentato come la Madonna dei pellegrini, quella che chiamano la Madonna dai piedi sporchi, perché si vedono in primo piano i piedi sporchi dei pellegrini, ma soprattutto del pellegrino. E il pellegrino era quello che aveva fatto un bambino con Maddalena, il bambino che si vede lì. E siccome questo suo affetto per Maddalena era in viso a racket, venne condannato alle galee a vita in quanto zingaro. Sono tutte delle vite commoventi, quelle che si vedono ancora e ci parlano e ci commuovono ancora da quelle tele, da quelle antiche tele che hanno più di 400 anni.
Senti, un personaggio molto diverso da quello che poi a volte viene rappresentato, no? Per cui
ecco,
Caravaggio è un poco di buono che
certo,
girovaga, viene cacciato via.
Cioè, no, si deve chiedere perché. Per esempio, tutti dicono, ormai è scontato, esistono libri, eccetera, un pittore maledetto, ma maledetto da chi? Era fortemente amato. Gli altri pittori, e questa è una ipotesi che la polizia dell'epoca fa, uccidono il presidente dell'Accademia di San Luca, che era il club dei pittori, per metterne un altro amico che avrebbe potuto dare la grazia, perché era nelle prerogative che aveva, a Caravaggio. che era stato condannato a morte. Ecco, questo è anche, anche quando la polizia irrompe, dell'epoca irrompe nella sua casa, troverà un piatto, due forchette e 22 cavalletti e tantissime sedie. Perché? Perché? Perché gli altri pittori amavano andare a lavorare nella sua casa per chiacchierare con lui, per intrattenersi con lui, per lavorare insieme, per vivere insieme. Senti. E quindi maledetto no, anzi la sua la maledizione che lo ha colpito, perché era amato da troppi, da tutti gli umili, da tutti i borderline, da tutte le persone a rischio, non lo so come chiamarle, certo, della sua epoca. Questo... che posavano per lui.
Poi si vede, insomma, hai parlato delle donne, ma anche gli uomini, insomma, il suo modello più famoso, certo, che tutti si ricordano, l'uomo con la barba, era un pescatore, insomma, un uomo del popolo, e non piaceva molto questa cosa in un momento in cui magari, ecco, no, i modelli, ecco, dovevano essere
in
diversi.
In un momento, anche parleremo insieme, se faremo in tempo, del momento, cioè c'è Caravaggio che viene al mondo, non più di 50 anni, anche meno, di 50 anni dopo la grande rivolta dei contadini, quella che nel nord Europa arriva fino alla Francia del sud, fino all'Italia del nord, la grande rivolta dei contadini, che non erano i contadini e basta, erano tutti quelli che volevano un mondo diverso. E poi con Lutero, con tutte queste cose, è stato riportato a posto, però alcuni ideali di uguaglianza, di fratellanza, non li hanno cancellati mai. Bisogna dire che Caravaggio, con le sue opere, ma lo fa così bene, in un modo così coinvolgente, va contro i dettami del Concilio di Trento, proprio il concilio che è stato fatto per rimediare ai drammi di queste rivolte. E lo fa così bene, in un modo così coinvolgente, che quando per esempio Maddalena oppure Annina venivano messe nelle chiese, si faceva un grande strepito, però venivano accettate. Un grande, pronto?
Sì, sì, ci sei.
Si faceva un grande strepito perché, cioè, di vedere delle donne di cui abusavano tutti, messe sugli altari, provocava un grande strepito che veniva però sopito dalla bellezza degli ultimi.
Ecco, mi hai fatto ricordare anche quando ci siamo conosciuti, che tu ovviamente non ce l'avrai in mente, ma era proprio in occasione di una tua chiacchierata sulle guerre dei contadini all'università.
Sulle guerre dei contadini.
Esatto, su Dürer, sì, e la guerra dei contadini, era un po' più, sì, di mezzo, sì, di un quarto di secolo fa, pensa. Però.
Sì, sì.
Ritornano queste
sono
cose.
Sono temi che ritornano nell'universo e nella mia piccolissima vita.
Certo. Senti, e poi questa, la vita di Caravaggio, anche la morte è molto significativa, no? Perché muore su una spiaggia di febbre senza
muore
nessuno
su
che
una spiaggia, ecco, che... dicono di febbre, lui muore di dolore, anche perché aveva subito un altro attentato a Napoli e viene a Roma, ecco, a Porto Ercole. Perché Porto Ercole? Perché Porto Ercole era un dominio della Spagna, non era della Papa, e lì lui voleva, il Papa che l'aveva condannato a morte, però i suoi amici romani premevano per la grazia e pensava che il decreto di grazia fosse già attuato, cioè avesse già avuto la bolla del Papa. Pare che la bolla sia stata messa un po' prima o un po' dopo, ora. Però lui che venne messo in carcere a Porto Ercole, perché è la feluca, la barca che l'aveva accompagnato, che l'aveva portato a Porto Ercole, che alla riva del Tevere, era un giorno di cavallo da Roma, quindi non era così lontana, lo mettono in carcere e i marinai della feluca pensano di essere coinvolti in una specie di tentativo illegale di ritorno a Roma di un condannato a morte, e scappano con la feluca e, secondo me, gettano in mare i bagagli che Caravaggio aveva, che non erano di bestiario, perché lì un'altra cosa che bisogna dire, che Caravaggio era un uomo che guadagnava molto, era una specie di star, era il pittore che veniva pagato più di tutti quanti gli altri, ma nessuno ha capito mai che combinasse con i suoi soldi. Ma conoscendo i suoi amici, le sue amiche, si può intuire come spendesse i suoi soldi, cioè per aiutare tutti, per fare una specie di cassa comune con tutti. Nei miei anni mi è capitato di imbattermi in dicerie o scene su dei grandi attori, su uno per esempio che è stato un grandissimo attore, e scoprire, cioè dice Tirchio, un uomo Tirchio che si fa pagare come 400 comparse, cioè si fa pagare cash come 400, cioè per evitare le tasse, certo. E vengo a sapere poi che era uno dei finanziatori della più bella cosa che è stata messa in piedi dai movimenti degli anni 70, la mensa per i bambini di Napoli, una mensa dove ogni bambino che non mangiava abbastanza a casa poteva andare, e chiaramente chi pagava? Ed era un grandissimo attore, una grandissima scrittrice, Elsa Morante, e qualche altro.
Poi diciamo, una cosa è quello che viene reso pubblico e altro quello che poi è in effetti quello,
ma non solo, ma poi si mette in moto un meccanismo culturale della cultura ufficiale di qualsiasi tempo che tenta di obnubilare, di coprire la bellezza sconvolgente di certe opere con delle manchevolezze della vita. Non è così, tantissime volte vita e opere raccontano la stessa bellissima storia,
e questo è sicuramente il caso in questione. Benissimo, Tano, ti ringraziamo moltissimo.
Ringrazio io te tantissimo.
Ci vediamo giovedì pomeriggio. A che ora, grosso
alle
modo?
5.
Dobbiamo presentarci.
Alle 5. Okay. Un po' prima che prendiamo il caffè al bar fuori.
Perfetto. Allora, giovedì, Viale del Caravaggio 105-107.
Sì, sì.
Tano, un abbraccio.
Si vede per gli striscioni,
sì,
per le
bandiere. Sì. Insomma, è abbastanza riconoscibile da fuori, questo senza dubbio. Un abbraccio fortissimo e ci vediamo dopo domani. Allora,
grazie Marco, grazie. Un abbraccio.